perché poi non riesce a tagliarlo. Bene, bentrovati allora, i diligenti che nonostante la fatica domenicale assistono a questo momento. Noi stiamo considerando la terza parte del Catechismo degli adulti, che raccomando di leggere, è una buona lettura, non fatta magari tutta di seguito, ma anche relativamente ai capitoli che possono interessare. Questa terza parte del Catechismo tratteggia la vita cristiana, disegna la fisionomia della vita cristiana. E già settimana scorsa abbiamo visto come la vita cristiana è concepita come una vocazione, ovvero la chiamata che invoca una risposta che è auspicata gli uomini e le donne diano liberamente in modo tale da corrispondere alla chiamata ad essere simili a Cristo. La vita cristiana è una vita legata a Lui. Come si attua la vita cristiana? Ecco il tema di quest'oggi. La si potrebbe concepire, la vocazione, ovvero la vita cristiana, come una legge che viene imposta e che richiede un'obbedienza. Così spesso è concepita la vita cristiana e anche annunciata. E allora in primo piano viene il dovere. Si tratta di corrispondere a una legge impegnandosi per poterla adempiere. Se si concepisce alla lunga la vita cristiana così, diventa un peso insopportabile, sotto il quale ci si sta, ma piuttosto irritati, con il desiderio di trasgredire, finalmente di sgravarsi di una serie di doveri che sembrano soffocare la vita. Non è così propriamente che si attua la vita cristiana. Gesù, che è venuto ad adempiere la legge, ha invitato a concepire la legge stessa in un modo nuovo. La legge della vita cristiana è una legge nuova. Nuova in che senso? Nel senso che non è anzitutto e propriamente un dovere, ma è un potere. La legge della vita cristiana, diceva un grande teologo, Tommaso d'Aquino, è la stessa grazia dello Spirito Santo. È una grazia. È una potenzialità che è data affinché gli uomini potenziati, quando dico uomini dico sempre anche le donne, affinché uomini e donne potenziati, gratis, possano effettivamente corrispondere alla chiamata di essere come Lui, cioè di amare come Lui ha amato. In questo consiste l'essenza della vita cristiana. Ma come si fa a comprendere e a capire se ci stiamo orientando in quella direzione, se effettivamente corrispondiamo alla chiamata ad essere come Lui, ad amare come Lui ha amato? Ecco allora il senso dei comandamenti, che a questo punto possono essere meglio intesi. Ecco il senso di una segnaletica che è data per comprendere in che direzione ci stiamo muovendo. E allora c'è una prima segnaletica, diciamo così, di base, che è costituita dai 10 comandamenti, quelli che sono definiti nella teologia la legge naturale, cioè quei segnali che naturalmente uomini e donne sembrano poter apprezzare. Faccio un esempio: non uccidere. È consueto che gli uomini e le donne non si uccidano. Parlava Don Renzo di ciò che avviene, dai femminicidi. Ora evidentemente questi contravvengono al comandamento di non uccidere. Ma per quanto numerosi, e questo è certamente un problema, non debbono farci dimenticare che la stragrande maggioranza degli uomini e delle donne, che ad esempio vivono in Italia ogni giorno, non si uccidono. E quindi vi è un aspetto di corrispondenza alla chiamata ad amare come lui amata. Se io noto che la mia vita non trasgredisce i comandamenti, vuol dire che vi è un orientamento che mi dice sto corrispondendo alla vocazione. Ma sappiamo che questa segnaletica non è sufficiente e Gesù, che è venuto a precisarla, lascia un comandamento sostanzialmente. Il comandamento nuovo, guarda caso si chiama così, precisamente perché dà compimento al comandamento antico. Non è più una legge che naturalmente può essere apprezzata, ma è una legge rivelata, una legge nuova. Dice di amare come lui ha amato. Vi do un comandamento nuovo, che vi amate come io vi ho amato, così. Allora ecco che si comprende la propria vita se si sta dirigendo nella direzione di assomigliare a quella di Gesù, se noi stiamo corrispondendo alla grazia che ci è data, quel comandamento diventa la cartina tornasole. Stiamo assomigliando nella relazione con gli altri a Gesù? Il tipo di interazione che abbiamo con uomini e donne assomiglia a questo comandamento? Allora la vita cristiana è una grazia offerta per poter amare come lui ha amato, assomigliandogli, divenendogli intimi, cioè fratelli e sorelle, ma anche una segnaletica che consente di comprendere se ci stiamo indirizzando in quella direzione o meno. Dove noi troviamo e la grazia e la segnaletica? Il Signore ha molta fantasia e non si lascia rinchiudere nelle nostre pianificazioni. Tuttavia il Signore non vuole che restiamo nell'oscurità e allora ha pensato di porre dentro il mondo un luogo dove venga esplicitato quello che lui di per sé va compiendo ovunque, e questo luogo è la Chiesa. Nella Chiesa noi celebriamo i sacramenti, sono i luoghi dove lo Spirito certamente viene effuso, sono il risuonare in tempi diversi della Pasqua di Gesù. Là è avvenuta la grande effusione per la quale tutti sono attirati a lui. Ma come nella storia questa effusione risuona? Attraverso la celebrazione dei sacramenti, certamente. Dentro la Chiesa noi troviamo anche l'insegnamento. Guarda caso c'è il magistero, non è l'unica forma di insegnamento quella che viene dai vescovi in comunione con il Papa, però certamente lì abbiamo una forma ufficiale, garantita anche di un carisma, che ricorda quali sono i comandamenti che ci consentono di verificare se la nostra vita si sta muovendo nella direzione della grazia o meno. E poi potrete leggere nel capitolo 22 del Catechismo, che stiamo considerando, anche un aspetto interessante che permette ai cristiani di ricevere la grazia e l'insegnamento che permette di attuarle, della correzione fraterna. In che cosa consiste? Di per sé la prima forma di correzione che noi insieme possiamo aiutarci ad avere è il darci reciprocamente buon esempio. Il fatto che ciascuno di noi corrisponda alla grazia, metta frutto quello che riceve, diventa per gli altri buona occasione, perché se uno graziato offre una buona relazione, altri ne hanno beneficio. E tuttavia anche l'invito a una certa franchezza, cioè ad imparare a richiamarci a questo senso della vita. Perché siamo al mondo? Perché siamo accompagnati gli uni agli altri? Molti di voi sono accompagnati a un uomo, a una donna, a dei figli, ma tutti noi abbiamo qualcuno che ci è affidato e al quale siamo affidati. Ma perché? Ci sono tanti motivi, ma quello fondamentale è questo. Perché noi ci aiutiamo a corrispondere a questa vocazione, che è quella fondamentale e che viene prima dell'essere uomo, donna, sposato, consacrato, grande, piccolo. Questa è propriamente la vocazione, cioè il senso della vita, quello di amare come lui. Ecco, l'aiutarci a ricordare questo e quindi farlo non con il tono di chi può giudicare l'altro, perché il richiamo che eventualmente noi ci porgiamo ad essere più corrispondenti all'amore suo non lo facciamo perché noi possiamo giudicare qualcuno, ma perché tutti noi stiamo sotto il suo giudizio eventualmente e quindi ci aiutiamo ad essere come lui voglia essere. Ecco, da questo punto di vista ho la sensazione che anche le nostre, le chiamiamo comunità cristiane, che le nostre comunità debbono guadagnare un po' in questa confidenza reciproca nell'aiutarsi a essere come lui, e lo dico da sacerdote. Abbiamo un gran bisogno di essere richiamati perché possiamo essere uomini che nella vita fanno questo e aiutano ad altri a fare questo. Non abbiamo un altro motivo per creare comunità se non quella di corrispondere alla legge nuova, che è anzitutto una grazia da ricevere e poi un compito da vivere.